E allora, sempre all'ascolto di Radio Blackout, sintonizzate e sintonizzate su 105.250, cambiamo argomento e così introduciamo la nostra seconda diretta, perché parleremo delle manifestazioni che si sono tenute in centinaia di fabbriche di abbigliamento in Bangladesh, fabbriche di abbigliamento che peraltro hanno chiuso a causa appunto di queste proteste dei lavoratori dell'industria tessile, con scontri che hanno causato peraltro la morte di due persone, perché i lavoratori manifestano da giorni chiedendo un salario minimo mensile, che il loro salario minimo mensile sia triplicato. Ne parliamo con Deborah Lucchetti. Pronto, ci sei?
Pronto, ci sono, buongiorno a tutti.
Buongiorno, ciao. Insomma, con te abbiamo parlato ad aprile scorso a proposito dell'anniversario, il decimo anniversario del Rana Plaza, e ti occupi, diciamo così, con una campagna ad hoc di questa questione, e quindi ti volevo chiedere appunto un po' un commento rispetto a quello che sta accadendo in questo momento. Sembra appunto che le condizioni dei lavoratori dell'industria tessile del Bangladesh, purtroppo, nonostante quello che è accaduto 10 anni fa, non siano cambiati più di tanto.
Sì, la situazione direi che è decisamente drammatica. Le condizioni dei lavoratori sono, diciamo, migliorate soltanto per quanto riguarda il tema della sicurezza dopo il drammatico, appunto, crollo del Rana Plaza 10 anni fa, e soltanto nelle fabbriche che sono state sottoposte a quel programma importantissimo che fa parte dell'accordo internazionale siglato tra imprese e sindacati, di cui noi siamo anche tra le organizzazioni non governative e testimoni. Ma per quanto riguarda il tema salariale, cioè il tema della povertà lavorativa, la situazione è, direi, sicuramente peggiorata, perché da allora i salari sono rimasti al palo. Ricordo che l'ultimo aggiornamento del salario minimo legale è avvenuto nel 2019, quindi prima della pandemia. All'epoca si parlava, e si parla tuttora, di 8.000 taka, che valgono circa 70 euro al mese. Da allora i salari sono fermi, con due aggravanti gigantesche. La prima è che nel frattempo c'è stata la pandemia, e come sapete, come sappiamo tutti, questa ha congelato le filiere internazionali e quindi ha prodotto per alcuni anni addirittura un arretramento dei livelli salariali precedenti, che erano già salari poveri. A questo si deve sommare quello che è successo dopo la pandemia, cioè la ripartenza delle filiere internazionali, del commercio internazionale. Quindi abbiamo la cosiddetta policrisi, no? Le guerre, i conflitti, i costi energetici, l'inflazione impazzita, che ha portato quindi i salari dei lavoratori e delle lavoratrici in Bangladesh, ma non solo in Bangladesh naturalmente, a dei livelli ulteriori di impoverimento, perché è molto diminuito il loro potere d'acquisto. Tenete presente una cosa molto importante. Pensate che voi sapete che il Bangladesh è un paese molto importante, il secondo paese esportatore di tessile pronto modo, diciamo, dopo la Cina, verso tutto il mondo. La crescita delle esportazioni, che è un settore più trainante, più importante dell'economia del Bangladesh, è esplosa dopo la pandemia. Dopo quindi questa fase di crisi e di congelamento, siamo passati a un più 35% di esportazioni negli ultimi 2 anni, che vogliono dire all'incirca grossolanamente 43 miliardi di dollari di ricavi, diciamo, per le esportazioni. Vuol dire, parliamo di 4.000 fabbriche tessili in un paese così piccolo, parliamo di 4 milioni di lavoratori e lavoratrici che, appunto, di fronte a una crescita ulteriore dopo la crisi del settore delle tessile, con evidentemente fatturati importantissimi per gli imprenditori del Bangladesh, ma soprattutto per i marchi internazionali che lucrano i maggiori benefici da parte di queste filiere internazionali, ebbene, i lavoratori si sono ulteriormente impoveriti. E io sono rimasta molto colpita da un recentissimo rapporto di un'organizzazione di studiosi, diciamo, del Bangladesh, che ha proprio fatto un'analisi della vita, delle condizioni dei lavoratori dal punto di vista salariale in quel paese. Ebbene, possiamo dire che oggi il prezzo, il valore dei salari sul prezzo pagato da un committente, da un brand internazionale in Bangladesh, per esempio, io sono un'azienda qualunque, H&M, ASOS, C&A, qualunque azienda, Benetton, vado in Bangladesh, compro una maglietta che pago a un prezzo X, se io pagassi questa maglietta e poi la vendessi a $5 negli Stati Uniti, a quei lavoratori andrebbero circa 3-4 centesimi per maglietta. No, vi rendete conto quindi del rapporto tra il prezzo venduto e il valore del salario.
Eh sì, questo quindi è quello anche che notano appunto i lavoratori del Bangladesh quando appunto dicono se sono queste, quello che noi produciamo viene venduto in Occidente a dei prezzi sproporzionati e quindi è giusto richiedere l'aumento, aumento che è un aumento che loro chiedono di circa 190 euro rispetto ai 70 euro che prendono adesso, quindi almeno per far fronte all'aumentato costo della vita. Ma la cosa che colpisce è anche che queste manifestazioni hanno portato alla chiusura di più di 250 fabbriche di abbigliamento.
Sì, esatto. Cioè, la richiesta dei lavoratori, dei sindacati che stanno discutendo il cosiddetto wage board, cioè il comitato salariale che discute tra le parti sociali l'aumento, è proprio di 23.000 taka, sono circa 193 euro, vuol dire quasi tre volte quello che prevede adesso il salario minimo stabilito per legge. Tenete presente che questo è un valore minimo, veramente minimo per garantire proprio la sussistenza. Altri indicatori, come quelli ad esempio dei nostri fratelli e sorelle dell'Asian Floor Wage, che hanno calcolato il benchmark relativo al Bangladesh, dicono per esempio che per parlare di salario dignitoso dovremmo portare i salari minimi in quei paesi a 440 euro al mese, che vuol dire ancora il doppio rispetto alla richiesta.
E questo chiaramente non incide sui margini di profitto delle grandi case che vanno a produrre lì.
Questo incide molto poco perché, come dicevo prima, siccome il costo del lavoro è una componente talmente misera, talmente marginale del prezzo FOB, cioè del prezzo di acquisto e poi addirittura del prezzo di vendita finale, chiaramente triplicare i salari minimi legali a livello che richiedono gli sindacati sarebbe una cosa assolutamente fattibile per i marchi committenti. E infatti cosa è successo? Perché siamo arrivati a queste manifestazioni e anche all'uccisione di due persone, tra l'altro, in questi giorni? Perché il 30 di ottobre l'Associazione Industriale del Bangladesh ha fatto una proposta indecente, ci ha proposto, a fronte della richiesta appunto dei 193 euro, diciamo così, dei sindacati, ne ha proposti 87, quindi praticamente la metà. Cioè 10.400 TAC, una proposta indecente che ovviamente i sindacati hanno respinto, e questo ha infiammato naturalmente il movimento dei lavoratori del Bangladesh, che poi quindi ha fatto chiudere per centinaia di fabbriche. Adesso la protesta è passata al Gazi, pure si sta estendendo tutto il Bangladesh, e noi temiamo, come sappiamo da tanti anni di come osservatorio internazionale su quel paese, ma su tutti gli altri e anche lo stesso, sappiamo quanto poi la repressione che il governo mette in campo e che sta già mettendo in campo sia proprio la risposta consueta, storica, che ritorna tutte le volte che i lavoratori alzano la testa per chiedere semplicemente di poter mangiare con dignità, potersi vestire, mandare i figli a scuola, potersi trasportare. Queste sono le richieste che stanno facendo i lavoratori. Parliamo di richieste minime. E il punto di fondo è quello che dicevi tu prima, molto importante: chi è responsabile di tutto questo? Noi diciamo sono i marchi committenti, perché i marchi committenti che si approvvigionano presso il Bangladesh comprando prodotti a basso costo perché è bassissimo il costo del lavoro, poi li rivendono ad alti costi con i profitti elevati o elevatissimi, dipende dai casi, e la loro responsabilità in questo momento è proprio di non essere, come dire, dichiaratamente a sostegno di questa richiesta, che chiaramente cambierebbe nei loro confronti i prezzi di acquisto dei loro prodotti, quindi dovrebbero adeguare le cosiddette pratiche commerciali, no? A richieste salariali che sono però richieste di necessità minima. Tutti i marchi stanno tacendo, è una situazione drammatica e responsabile, solo alcuni hanno fatto delle timide dichiarazioni pubbliche in cui dicono che sostengono in qualche modo le richieste dei sindacati del Bangladesh. Devo dire che tra questi soltanto Patagonia ha fatto una dichiarazione pubblica in cui dice esplicitamente che sostiene la richiesta dei 193 euro fatta dai sindacati del Bangladesh.
Mentre la maggior parte dei marchi si è rifiutato di sostenere pubblicamente le richieste dei lavoratori. Qui parliamo di Adidas, Hugo Boss, Puma e molti altri, Gap, H&M, Levi Strauss. Insomma, dei marchi importanti che noi vediamo spesso nelle vetrine dei negozi dell'Occidente, ecco. E dobbiamo anche porci il problema di come in qualche maniera, come consumatori, poter discernere rispetto alle nostre scelte e quindi insomma di buttare un occhio quando si va a comprare, controllare se effettivamente c'è questo made in Bangladesh, perché questo poi ci rimanda a questa condizione, a questa situazione.
Sì, naturalmente, però facciamo attenzione che purtroppo non è che se non c'è made in Bangladesh c'è scritto made in, non lo so, in Romania,
cambia qualcosa,
made in Italy, siamo proprio sicuri, perché dico Made in Italy apposta, perché noi sappiamo molto bene che il Made in Italy è composto di tante fasi di produzioni che talvolta sono fatte all'estero, quindi in condizioni di cui stiamo parlando, perché anche l'Est Europa soffre delle stesse livelli di povertà salariale, in alcuni casi anche superiori a quelle di alcuni paesi dell'Asia, sicuramente della Cina per esempio, ma anche in Italia sappiamo bene che nelle catene di fornitura molto lunghe, che prevedono tanti livelli di subappalto, che arrivano fino ai laboratori in nero, l'economia legale e quella illegale si convivono allegramente, diciamo, e quindi situazioni di sfruttamento endemico, strutturale, grave dei lavoratori, anche di tipo salariale, sono presenti anche in Italia. Quindi la questione del made in purtroppo ci dice pochissimo sulla vita e sulle caratteristiche sociali e anche ambientali dei prodotti che acquistiamo. Siamo un po' al buio da questo punto di vista.
Certo, non abbiamo nessuna garanzia da quel punto di vista, ma questa filiera del tessile evidentemente è una filiera che in qualche maniera e anche provoca queste situazioni. C'è una filiera che è intossicata, diciamo così, da tanti passaggi, da tanti intermediari, ma anche da una politica dell'industria tessile che è veramente cinica rispetto a questa situazione dei lavoratori.
Beh, direi proprio di sì, la famosa fast fashion, che è la moda veloce per cui bisogna consumare tantissimo, produrre tantissimo e produrre tanti prodotti di scarsa qualità, sia sociale che ambientale, che non ci servono, determina il fatto che questi prodotti vadano fatti comprimendo al massimo i costi dell'ambiente e del lavoro, naturalmente, quindi persone, comunità e terra sono al centro di un livello di sfruttamento endemico e direi un capitalismo estrattivista, come si dice, no? Che estrae sostanzialmente valore aggiunto attraverso la spremitura delle persone, appunto delle materie prime vergini che vengono utilizzate purtroppo ancora molto nel settore. Quindi sì, è un settore che basa la sua ricchezza, il suo successo, diciamo peraltro per pochi naturalmente, su livelli di sfruttamento che vanno assolutamente fermati, e direi che dovremmo proprio cominciare a dire con chiarezza che la fast fashion, che è un modello di produzione che purtroppo ha contagiato anche il lusso, non riguarda soltanto i grandi gruppi come H&M, come Zara, riguarda proprio un modello di produzione che è quello che dicevo, questo modello va bandito, va cessato, non si può produrre in queste condizioni, questo fa male al pianeta, fa male alle emissioni climalteranti che nella moda sono altissime, valgono il 10% di quelle mondiali, e fa male a milioni e milioni di lavoratori e lavoratrici soprattutto che vivono situazioni di povertà, di indebitamento e di miserimento continuo e costante senza vedere una via d'uscita.
Bene Deborah, senti, se hai ancora un minuto ci arriva una domanda che ci chiede un ascoltatore o un'ascoltatrice: il boicottaggio di questi prodotti non rischia di colpire i lavoratori? Come risponderesti?
Questa è una questione antica, il boicottaggio certo, bisogna anche capire come si fa a lottare in queste condizioni di grave deprivazione a livello anche internazionale. Noi il boicottaggio tra l'altro non lo usiamo come strumento di campagna internazionale, perché proprio lavoriamo sulla pressione sui marchi affinché si assumano le responsabilità. Il problema non è bloccare le produzioni, cessare a chiudere le fabbriche, ma è cambiare le fabbriche, fare in modo che producono in maniera diversa e fare assumere a chi ne ha responsabilità le loro responsabilità, obblighi nei confronti dei lavoratori. Questo è il nostro modo di operare come Clean Cost Campaign, per esempio. Il boicottaggio di fatto è uno strumento, diciamo, è l'estrema ratio che si utilizza in situazioni veramente estreme, che noi utilizziamo molto molto raramente, e che tuttavia certo può comportare dei disagi nel brevissimo periodo per alcuni lavoratori naturalmente, ma bisogna sempre poi fare dei ragionamenti anche di comparazione dei costi e dei benefici, no? Lavorare in certe condizioni di sfruttamento quando sono veramente eccessive, e quindi non si può parlare di lavoro, si parla di schiavitù, assolutamente è evidente dal mio punto di vista. Non può essere, come dire, un qualcosa che va difeso d'oltranza. Si difendono prima le persone e poi i posti di lavoro, che devono essere comunque dignitosi. Se non lo sono, questi posti di lavoro vanno messi in discussione.
Certo, poi insomma noi sosteniamo comunque la spinta dei lavoratori dal basso, come sta accadendo adesso in Bangladesh. Bene Deborah, io ti ringrazio insomma della tua disponibilità e niente, ti saluto e alla prossima.
Grazie a tutti voi.
Grazie, ciao, grazie. Ciao, ciao.
Ciao.